curiosità, ecco, di forse capire, sapere qualcosa di più ci sia, chi si fa avanti a porre domande, no, non guardare indietro, vieni tu, e basta,
lo so.
Sono Stefano. Un piccolo chiarimento, un noto salesiano di Cuneo anni fa diceva più o meno quello che ha detto Gino Strada recentemente, cioè che la FAO, a tutti i livelli della FAO, almeno quelli che sono gli uffici, sono un grosso carrozzone di funzionari che prendono grandi stipendi, viaggiano per il mondo tranquillamente, è un posto per super raccomandati, figli di papà, così. Questa è diciamo, poi per quanto riguarda la sua opinione, giustamente che forse non ha sottolineato, forse chi agisce nel volontariato non retribuito di base, beh, quello è encomiabile, il sacerdote, il missionario, poi quelli che vengono retribuiti sarà d'accordo con me che è un lavoro come un altro. Poi un ultimo punto riguardo all'operato dei militari, che adesso è tristemente famoso, ecco, è mia opinione, ma credo che, non so se lei condivide, che come l'intervento in Afghanistan dei nostri soldati è poi una forma di voler essere raccomandati per andare lì, tutti questi soldati, ufficiali di truppa o semplici, è molto difficile perché si pagano degli stipendi, così qui è molto ambito. E lei faceva riferimento appunto al generale Fiore, al suo operato, ecco, non so se vuole che puntualizzasse, perché questi generali sono, come diceva in una sua lettera Benedetto Croce, dei poveri diavoli impiegati statali, e c'è una certa retorica nel presentare il militare come una persona che capace, ma in realtà, come quando si vede ben noto Franks, generale Franks, credo che sia, oddio, sia una figura che corrisponde al boia di Bush, ecco, ma senza diminuire, e professionalmente sia gente comunque che non vale tecnicamente per quanto riguarda, non so, il tecnico logistico specialista, ma poi questi comandanti valgono, insomma, non so solo la sua opinione, valgono poco e niente, ecco. C'è una ragione. Prego.
Politico, nel senso che prenderanno delle posizioni
parte o dall'altra, ma nella difesa della pace, per esempio nel processo di pace, avrà un peso politico. Ecco, volevo sapere qual è e come viene considerato. Grazie.
Volevo chiedere se non ha anche lei l'impressione che ho io, e cioè che la storia del mondo si sviluppa su due piani in una maniera un po' schizzoide. A livello non governativo, chiamiamolo così, cioè a livello di popolo, a livello di iniziative come quella che lei dirige e di altre ancora, guidati dal senso dell'umanità, si opera allora con questi segni di speranza, con dei progetti, tanti progetti, anche efficaci. A livello invece alto, governativo, sembra che la logica non sia guidata dal senso dell'umanità, ma dal senso dell'interesse. E se siamo ottimisti e speranzosi, guardando il primo piano, più basso, possiamo essere, io credo, almeno spero sbagliarmi, siamo invece dentro una sorta di pessimismo per quanto riguarda invece questa cultura dell'interesse, dunque della guerra, dunque del potere, dunque del successo, e le due cose vanno diversamente. È possibile, non dico conciliare, ma come ci si pone di fronte a questo piano alto che non è poi tanto nobile, perché altrimenti i progetti umanitari rischiano di essere dei cerotti, migliaia di cerotti, ma poi la politica fa tutto il contrario.
Dunque, Gino Strada nel libro Buscasci racconta un episodio che mi ha colpito molto, cioè delle sue difficoltà di raggiungere Kabul. In sostanza lui dice da Kabul tutte le organizzazioni non governative, umanitarie, eccetera, stavano venendo via, noi di Emergency abbiamo cercato di andarci e non siamo riusciti a trovare neppure nessuno che ci desse un passaggio. Lui e gli altri che erano con lui abbiamo chiesto sostanzialmente di poter utilizzare questo volo che comunque sarebbe andato, quindi non si esponeva ad un pericolo per poter andare fino a Kabul, questo volo vuoto, essere lasciati lì e poi questo volo tornava indietro. E dopo un po' di trattative gli hanno risposto di no, dicendo insomma non possiamo perdere la pace, insomma noi siamo la Croce Rossa, cosa facciamo? Andiamo a recuperare i nostri, li portiamo in salvo e contemporaneamente portiamo voi lì. E quindi sono poi stati costretti ad andarci attraversando le montagne, un po' con i cavalli, un po' in macchina. Ecco, quindi volevo, questa cosa mi ha colpito molto. Allora, volevo capire un attimo se è davvero così, se questa è una stonatura particolare, se quelli di Emergency sono più bravi degli altri, ecco, oppure se è un po' una forzatura che c'è in questo libro. E poi invece una domanda di attualità, cioè dal punto di vista umanitario, le organizzazioni non governative, che cosa c'è se c'è di operante attualmente in Iraq e dintorni, e intendo anche il Kurdistan, e che cosa, se non c'è nulla adesso, si sta preparando per il dopoguerra?
No, non temete, non canterò per voi, state
tranquilli.
Dunque, Stefano, la FAO e quanti altri organismi, ugualmente la FAO, sì, è vero, la gente prende degli stipendi notevoli e potrebbe sicuramente accontentarsi forse di un terzo, diciamo, di quello che prendono. Siamo totalmente d'accordo. Non sono invece propensa a definirlo carrozzone. Diverso, sono due tematiche completamente diverse. Un conto è dire che guadagnano troppo, un conto è dire che sono un carrozzone. La FAO, per quanto io la vedo in giro per il mondo, fa un ottimo lavoro, perché organizza i gruppi, fa una fortissima assistenza ai ministeri dell'agricoltura, ai ministeri delle risorse idriche, e altre strutture pubbliche di questo genere. Io penso che fa degli studi, delle ricerche, dice delle cose che possono poi essere utili per fare delle grandi politiche per l'alimentazione, per l'agricoltura, per la pesca, per le foreste. Quindi io starei attenta a parlarne male, lo dico con estrema franchezza,
così come non parlerei male di altre istituzioni più piccole apparentate alla FAO, come l'IFAD, che è il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, che è una piccola cosa che venne creata una buona ventina d'anni fa sostanzialmente dai paesi arabi, devo dire, con denaro arabo, che fa del microcredito, fa del microbanking per gli agricoltori, per gli allevatori, cose di questo genere. Hanno gli stessi stipendi di quelli della FAO, quindi il discorso vale ugualmente, ma io penso che non si debbano demonizzare. E lo penso tanto più quanto nella crisi politica delle Nazioni Unite, che è gravissima ed è drammatica, noi dobbiamo assolutamente salvaguardare almeno l'aspetto cooperativo e umanitario delle Nazioni Unite, perché se gli togliamo anche quello, amici e amiche, abbiamo chiuso. Spero che sia sufficiente, potrei parlare altre 7 ore su questo, mi intrattengo. No, volevo andare a Stefano parlava dei volontari retribuiti. Dunque, i volontari retribuiti, io sono dell'idea, io sono dell'idea che la professionalità si paga. E non è vero che la professionalità non si paga, la professionalità non si paga se uno sta 10 giorni con posto, perché allora si può permettere di perdere, insomma di lasciare. Ma se uno, come io mi auguro e starei per dire pretendo, almeno per quanto riguarda la mia organizzazione, è un professionista serio, collaudato, navigato, eccetera, che deve stare in un luogo almeno 6 mesi, santo cielo, io questi 6 mesi a questo tizio li devo pure pagare, per ovvie ragioni, insomma, non lo posso lasciare senza, non gli do lo stipendio della FAO, evidentemente. Non gli do lo stipendio della FAO. E non è così. Senta, poi lei ha sollevato il tema dei militari. Io su questo non le rispondo perché io non lo conosco quel mondo lì. Per cui se sono raccomandati, se non sono raccomandati, io francamente le dico la verità, non lo so, è un mondo al quale non appartengo e quindi non so proprio che cosa dire. Poi c'era Gianni che diceva, ma se chiedessimo ai beneficiari che cosa ne pensano sull'efficacia degli aiuti umanitari, mi sembra carina come domanda, però non credo, sa, voglio dire, io sono anche animalista, un animale ferito è un animale ferito, non gli si può chiedere, un uomo ferito, una donna ferita, non gli puoi chiedere, senti scusa, lo vuoi un cerotto o non lo vuoi? Quello certo che ti dice che lo vuole, gli serve. Non mi pare un metro, insomma, non prenderei come un metro di giudizio questo. L'aiuto umanitario disgraziatamente serve per salvare la pelle delle persone, non solo, serve per dare dignità alle persone, perché voi lo sapete meglio di me, quando l'umanità è ferita non solo nella carne, ma è ferita nello spirito, è ferita nella psiche, è ferita nel suo insieme, nella sua personalità e quindi nella sua personalità complessiva che va soccorso, non soltanto in una parte. Il deponeva un problema che mi solletica molto. Queste benedette ONG ce l'hanno o non ce l'hanno un peso politico? Dice, oltre che mettere cerotti, poi sostengono per esempio la pace, sostengono, oppure si oppongono alla guerra, eccetera. E su questo io devo dire che le ONG italiane sono tratta di presidenza e di esecutivo, che persegue una politica comune, anche se siamo italiani, vi figurate, insomma, non priva di qualche difficoltà, ma complessivamente si è riusciti, tanto per esempio su questa storia dell'Iraq, a prendere una posizione comune molto forte, molto chiara, e naturalmente non solo a livello italiano, ma anche in raccordo con le ONG europee, che sono raggruppate in una sorta di associazione. E cerchiamo chiaramente di far sentire la nostra voce, sia per quanto riguarda la guerra, sia per quanto riguarda proprio le politiche degli aiuti più in generale che si fanno. Ci riusciamo, non ci riusciamo? Certo, me la strappate proprio questa battuta, con questo governo è un po' difficile, è veramente tanto difficile, ma non tanto una questione di destra o di sinistra, quanto perché c'è una politica finanziaria che sta viaggiando sul risparmio a più non posso, e quindi ci tarpa le ali in una maniera pazzesca. Però ecco, la risposta è sì, noi cerchiamo di avere, di diventare, di essere interlocutori politici per ottenere o raggiungere certi livelli, sia propriamente politici sia anche di disponibilità finanziaria. Don Cesare mio, io non posso essere pessimista, ma per nessuna ragione al mondo. Se casca qui un missile adesso, come quello che ci raccontavamo l'altra sera a Baghdad, e poi se io sono una pessimista, io mi alzo, me ne vado, arrivederci, grazie, vado a fare la tirocra per qualche parte, cioè, voglio dire, non può essere proprio, cioè, non è possibile. Noi dobbiamo assolutamente credere che ci si può fare. Questo è, voglio dire, ma questo non è, io lo dico a lei che è un sacerdote, ma lo direi anche se lei fosse un dirigente d'azienda, non lo so, ecco, una cosa che con il sacerdozio non ha niente a che vedere, voglio dire, dobbiamo necessariamente, certo, c'è lo squilibrio, sicuramente c'è, però voglio dire, se ci giochiamo a questo gioco, ci giochiamo perché ci crediamo, perché crediamo che non solo che possiamo, che dobbiamo vincere. È una partita che si gioca, lei poi abituato come tutti i religiosi al respiro dei secoli, diciamo, è una partita che si gioca su tempi lunghissimi, che probabilmente né lei né io vedremo come andrà a finire, però dobbiamo fare finta che va a finire bene, dobbiamo giocare per vincere, santo Dio, questo io su questo non ho il minimo dubbio. Metto i cerotti, ma li metto perché penso che l'umanità va avanti, perché se non lo pensassi, ma io risparmio pure il cerotto, scusi, cioè non mi metto manco a perdere tempo. L'avvocato Campisi, io questa storia del passaggio sull'aeroplano, dove sta il volo? Ah, ecco, l'ho saputa anch'io, non so se sia vera, ma non ho motivo di dubitare, insomma, mi sembra che Gino Strada non sia uno che racconta balle, è un grande parlatore, altri parlano meno e lavorano forse un tantinello di più, però non credo che lui racconti balle. Emergenza è più bella di altri, non lo so, forse sì, chi lo sa, non lo so, francamente non lo so. Cosa c'è di operante in Iraq adesso a livello umanitario? Questa mi sembra una cosa importante da chiarire, effettivamente c'è poco perché io sono stata in Iraq a dicembre scorso insieme ad alcuni parlamentari e ad alcuni esponenti della società civile per dire no alla guerra, quindi vedi, poi il posizionamento politico c'è anche molto prima che le cose avvengano. Devo dire che le organizzazioni umanitarie in Iraq fino ad oggi hanno avuto una grandissima difficoltà ad operare, perché il regime di Saddam Hussein è quello che è, non ce lo possiamo negare, sono state fatte molte difficoltà, molte restrizioni sono state imposte alle organizzazioni non governative. In effetti sono riuscito a lavorare soltanto una italiana, un ponte per Gino Strada non è riuscito a entrare, è entrato tramite il Kurdistan, ma per altri versi, diciamo. Noi non siamo riusciti a entrare. È entrato l'Islamic Relief, per ovvie ragioni, diciamo. È entrata, ve la enumero perché mi basta una mano, è entrata Premier Urgence, un'organizzazione francese, e una organizzazione americana, Wildness in the Wings, una cosa che ho un nome abbastanza fantasioso, che sono dei giovani ragazzi molto, molto utopisti, bravi, ma voglio dire, è tutto lì, perché c'è stato delle restrizioni molto forti rispetto alla possibilità di operare sul piano umanitario. Quello che sta succedendo adesso, invece, ci preoccupa moltissimo, perché gli Stati Uniti hanno messo in piedi in Kuwait City un ufficio per gli aiuti umanitari e sembra che intendano gestire tutto l'aiuto umanitario direttamente loro, quindi facendo secchi tutti gli organismi delle Nazioni Unite che, come dicevo prima, a mio modestissimo parere vanno invece effettivamente salvaguardate e rafforzate. Dico subito ufficialmente, abbiamo anche scritto sui giornali, che InterSOS e altre organizzazioni che hanno dato vita al tavolo per l'Iraq non prenderanno neanche un centesimo di dollaro o di euro da organizzazioni di questa natura, cioè o con le Nazioni Unite oppure noi, ci dispiace, ma in questo caso siamo costretti veramente, cioè il compromesso sarebbe troppo poco sostenibile, diciamo, quindi non pensiamo proprio di lavorare con l'ufficio del coordinamento umanitario degli Stati Uniti d'America.